Bentornati a Restart TV, siamo alla 14ª puntata del nostro format che va in web streaming sui canali di Bpress, l'agenzia di comunicazione che ha lanciato la sua campagna Restart, riemergere più forti, subito dopo il lockdown per dare una mano alle aziende a ripartire, a ripensare alle strategie, alla comunicazione, a come riconnettersi con i diversi pubblici dopo la pandemia. Abbiamo detto dopo la pandemia, in realtà i fatti ci stanno cambiando un po' lo scenario di fronte, ma io credo che pensare al futuro e imparare da quello che abbiamo vissuto sia una necessità per tutti, cittadini, consumatori, aziende. Abbiamo toccato in queste puntate diversi settori. Oggi parliamo non di un settore, ma di un tema, ed è un tema che è collegato al successo che ha avuto The Social Dilemma, il documentario presentato al Sundance Film Festival e distribuito da settembre su Netflix, e che verte sul tema degli effetti anche negativi dei social media e in generale delle tecnologie digitali sulle persone. Non parleremo del film. Ma parleremo del tema che il film ha introdotto, perché i social sono ormai parte della nostra vita quotidiana, della nostra quotidianità. Da una parte hanno portato grandi benefici in generale, come tutte le tecnologie, perché permettono alle persone di interagire, dialogare, superando le barriere spazio-temporali, ma è anche vero che dall'altra parte, l'altra faccia della medaglia è costituita dall'uso smodato che ne facciamo tutti noi e anche dalla manipolazione che viene ben spiegata nel film e che ha portato anche a fenomeni sociali e psicopatologici che sono ovviamente preoccupanti. Con chi ne parliamo? Ne parliamo con tre ospiti che sono dei veri esperti in materia. Vi presento uno a uno, Mafe De Baggis, che è Digital Media Strategist. Ciao Mafe, benvenuta. Ne parliamo con Antonio Dini, giornalista, esperto di tecnologie. Ciao Antonio, grazie di essere con noi oggi.
Grazie.
E ne parliamo con Gianluigi Bonanomi, formatore ed esperto anche lui di tecnologie. Tra l'altro è espertissimo di LinkedIn, su cui ha scritto libri e fa formazione alle famiglie e alle aziende. Buongiorno Gianluigi.
Ciao a tutti.
Allora, il tema l'abbiamo definito e la prima domanda è anche molto semplice perché è un po' il titolo della nostra puntata, le tecnologie in senso lato, quanto ci aiutano e quanto ci intrappolano secondo voi? Sicuramente durante la pandemia ci hanno aiutato tantissimo, però ci piacerebbe sapere qual è il vostro punto di vista nel bene e nel male e partirei proprio da Mafe che lavora con i media digitali dagli anni 90 e che quindi si è fatta un'idea degli ultimi sviluppi e ci piacerebbe partire da lì. Prego, Marte.
Grazie Diego, ma io partirei proprio dall'idea di dilemma, perché il dilemma è una scelta tra due alternative, quindi richiamo un po' il pensiero binario che noi tendiamo ad attribuire ai computer e ai software. In realtà siamo molto spesso noi umani a essere binari, perché il punto non è social sì, social no, disinstallare Facebook, uscire da Instagram. Il punto è capire quanto noi siamo in controllo di questi strumenti. E quanto soprattutto questi strumenti vengano decisi, progettati, realizzati, sviluppati, continuamente modificati da umani, non da software, non da computer. Quindi questa idea, no, di questo confessioni di ex programmatori, di ex designer che sembrano non rendersi conto di quello che hanno fatto, di perché l'hanno fatto, e che ci spingono quindi a fare che cosa? A rinunciare un enorme aumento delle nostre possibilità, perché alla fine questi sono i social media. Di fatto noi siamo qui adesso e possiamo parlare ciascuno da cinque posti diversi e non rischiando di contagiarci, di uscire, continuando a restare in contatto. E sinceramente l'idea che il dilemma sia rinunciare a tutto questo oppure rinunciare a migliorare tutto questo mi sembra proprio mal posto. Quindi la mia posizione è miglioriamoli questi strumenti, miglioriamo i nostri comportamenti su questi strumenti.
Certo, l'approccio, insomma, del documentario con le interviste singole ha creato anche così questo clima un po' cupo in cui effettivamente non c'è una via d'uscita. Quindi la tua proposta è quella di considerare questo la nuova normalità, in sostanza, alla quale abituarsi.
Ma più che una nuova normalità, Diego, io e te abbiamo lavorato insieme progettando di questi strumenti quando era la nostra portata a farli e quando era più semplice. Sai benissimo che è impossibile far fare a degli umani delle cose che non vogliono fare. E quindi dobbiamo partire per forza da qui, non dagli strumenti, ma dalle persone. Gli strumenti non sono neutri e non sono lì alla nostra mercé, però è quello che noi ci facciamo che fa decidere le aziende cosa farne.
Eh sì, ma infatti cosa fare in generale è un po' la domanda senza risposta con cui il film, il documentario chiude, ed è anche un po' quello che ha fatto a noi venire voglia di parlarne con persone come voi che hanno esperienza e hanno anche dei punti di vista interessanti che condividono tutti i giorni con i lettori. Ecco, io la stessa domanda la girerei subito ad Antonio, perché da giornalista, esperto di tecnologie, sicuramente ha un punto di vista interessante. Antonio, cosa ne pensi?
Allora, comincio per trasparenza con il mio punto di vista. Forse perché sono giornalista, forse perché sono toscano, sono scettico. Sono scettico però non in una logica del bianco e nero. Non è piaciuto neanche a me il documentario di Netflix. Non mi piacciono le divisioni tra apocalittici e integrati. Sento di appartenere, perché sono 20 anni come giornalista, dei 20 anni da quando faccio questa professione, 20 li ho passati a scrivere di innovazione digitale, di tecnologia, di appartenere a questa comunità, e come membro di questa comunità vorrei che venisse fatto un lavoro migliore. Questo proprio a grandissime linee, nel senso che sono d'accordo che gli strumenti non siano neutri per definizione, e che ci siano degli effetti, ma che gli effetti e l'evoluzione di questi strumenti non sia costante, non sia sempre uguale, non sia lineare. Una quindicina di anni fa è nata una teoria per spiegare come la rimessa in circolazione di nuovi mezzi di comunicazione portasse a un fenomeno che si chiamava remediation, che spiegava come la radio non ha ucciso il giornale e via dicendo. L'impatto che nello specifico i social hanno avuto è stato trasformativo, e ci siamo arrivati come al solito tutti quanti in ordine sparso, chi prima, chi dopo, chi ha vissuto un pezzo futuro, chi viveva ancora nel passato. Le letture facili, come quelle del documentario, per cui ci sono dei cattivoni che ci hanno scippato il futuro, che hanno delle macchine per orientare le opinioni, le menti e i pensieri, mi sembrano veramente delle letture troppo facili, troppo semplicistiche. D'altro canto è anche vero che, io per esempio sono uscito da Facebook pubblicamente, era nata l'occasione di scriverne anche un articolo su Sole 24 Ore, è vero che l'utilizzo di strumenti fine a se stessi, senza prima pensare a come li stiamo utilizzando, chi li sta utilizzando, come la società nel suo insieme li ha metabolizzati, è letteralmente un salto nel buio. Su questo lì c'è il mio scetticismo e c'è il mio desiderio di trovare un modo per avere un bilanciamento migliore, Diego.
Sì, no, io sono d'accordo su questo punto. La consapevolezza delle persone alla fine è un po' la discriminante, ma io credo anche che sia questo un po' il tema sul quale hanno costruito il documentario, no? La consapevolezza del ruolo che abbiamo attivo e passivo in un mondo che non è tra l'altro fatto solo di social, ma anche di tecnologie digitali in senso generale, visto che sono diventate, oggi l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, nel bene e nel male, parte della nostra vita quotidiana. Noi in agenzia siamo ancora in smart working, lo saremo per molto tempo, perché è questa la dimensione nella quale ci siamo ritrovati, e quindi avere anche un po' di anticorpi, non solo per il Covid, ma anche per giudicare e discernere, diventa fondamentale. Allora, su questo girerei la stessa domanda a Gianluigi Bonanomi, che tra l'altro ha un contatto diretto con famiglie, con aziende, con scuole, e quindi ci piacerebbe sentire la sua opinione sul tema della consapevolezza, sul tema della doppia faccia. Gianluigi.
Grazie Diego, io innanzitutto voglio ringraziarvi per essere qua, perché vi state dando tanti di quegli spunti che mi sta un po' bruciando il cervello, perché vorrei rispondere a tutto quello che è stato detto fino adesso, ribadire effettivamente quello che è stato detto, ma vorrei dare un contributo dicendo forse quel documentario da cui è partito tutto, che anche per me è un po' cupo e anche un po' apocalittico, effettivamente ha un piccolo difetto, che, cioè secondo me bisognerebbe rimettere al centro un po' le persone e non gli strumenti. Del resto gli strumenti, anche secondo me, come diceva Maffe, sono abbastanza neutri, possono essere usati molto bene, molto male, ci condizionano sicuramente. Però in informatica si dice sempre che se c'è un problema, quello sta tra la sedia e la tastiera. Lo si diceva per la sicurezza informatica, ma io credo che valga per tutto. Le persone devono essere al centro, gli strumenti ci stanno dando, come dicevate giustamente, una nuova normalità, ed effettivamente, prima di cominciare questa diretta, io ho fatto un post su Facebook per dire venite a vedere questa iniziativa straordinaria di Business Press, ed effettivamente ho taggato Business Press, ho taggato Maffe e non sono riuscito a taggare Antonio su Facebook, e mi sembrava un po' un homeless, cioè non trovando poi il modo di agganciarmi ad Antonio, mi sembrava qualcosa di veramente particolare e strano. Per tornare a noi però, Diego, ti vorrei dire questa cosa delle scuole è importante, perché io ho questa visione delle scuole come veramente un laboratorio, nel senso che in questo momento, vuoi per la didattica a distanza, vuoi perché ci sono le nuove generazioni che schifano magari alcuni strumenti e ne amano altri, un pieno di TikTok e poco Facebook, ed effettivamente nelle scuole io vedo che vanno a un'altra dimensione, vanno a un'altra velocità. Io in una classe di Monza, prima che venisse giù il mondo verso fine gennaio, in una classe seconda media, sempre che si chiami ancora così, ho chiesto: ma quante piattaforme voi utilizzate, social, messaggistica, limitiamoci a quello. Beh, in una classe di 25 persone sono venute fuori 35 piattaforme. Di queste io 4 non le avevo mai sentite nominare, una in particolare che sì, un po' avevo sentito nominare, non la conoscevo bene, ed è Omegle, non voglio fare troppa pubblicità, ma Omegle si scrive, ed è praticamente, il claim è Talk to Strangers, cioè i ragazzini stanno provando quel senso di brivido, di ebbrezza, parlando con degli estranei a caso per vedere con chi possono chattare. Detto questo, secondo me, ripeto, nuova normalità, nuova consapevolezza ci vuole, nuovo quindi uso consapevole di questi strumenti, ci vuole tanta digital literacy forse, ma per tutti, come vedremo forse dopo, anche per le aziende.
Sì, infatti le aziende sono il prossimo tema, però restiamo qui, la literacy è come la consapevolezza, qualcosa che nasce ad un certo punto o viene come dire, viene incentivata. Allora, parlando con le scuole, chiaramente tu hai un punto di vista di confronto con nuove generazioni. Qui c'è anche un problema generazionale. C'è anche un problema generazionale di rapporto con gli strumenti, di capacità di discernimento. E forse da cittadini che progettano il futuro dovremmo essere proprio preoccupati di questo. Cioè, le nuove generazioni con che tipo di consapevolezza nascono. Volevi dire qualcosa?
Sì, sì, sostanzialmente che però c'è un piccolo baco spesso quando si parla di questo argomento, soprattutto da parte di chi non frequenta le scuole. Io ho tra l'altro anche una moglie che fa l'insegnante delle medie, quindi ho un feedback diretto. Allora, il problema è che spesso si considerano i ragazzi di questa nuova generazione molto preparati, molto più preparati di quel che sono in realtà. Io una volta ho provato in una classe, sempre, mi sembra terza media, a chiedere quanti di voi saprebbero generare un documento in Word, allegarlo a una mail e mandarmelo via mail. Il 30-40% non sanno mandare una mail, il 60%, o comunque hanno delle grosse difficoltà, usano la mail perché sennò non possono entrare in Android o registrarsi a un servizio, ma non è un loro mezzo di comunicazione. Io credo che il mercato per qualche tempo, qualche mail ce la farà mandare ancora. Quindi sono sicuramente più adatti di noi a usare degli strumenti e delle interfacce, ma non sono così consapevoli e così pronti per usare delle Ferrari senza avere la patente.
Vero, vero. Beh, sulla mail si diceva che per le nuove generazioni è una cosa da vecchio, una cosa da genitori e da insegnanti.
Come Facebook.
Come Facebook, va bene. Va bene, allora, a questo punto partirei con la seconda domanda. Facciamo un giro di opinioni sul tema delle aziende. Come vedono le aziende il mondo del digitale e anche il mondo delle tecnologie in generale. È una domanda speculare alla prima, no? Perché alla fine, se ci pensate, l'uso dei media digitali sta influenzando tantissimo la vita delle imprese, e probabilmente questa pandemia ha accelerato il processo. Chi era pronto ha aumentato o ha cambiato il proprio approccio, chi non era pronto ha preso decisioni per farlo. Mi piacerebbe però, da tre esperti come voi, capire come vedete il futuro dalla parte delle aziende, tra vantaggi, svantaggi, costi e benefici, ma anche mettendo a confronto l'innovazione, la voglia o la necessità di innovare, ma anche la voglia e la necessità di mantenere un'etica di impresa. Riprenderei da Mafe su questo tema, le aziende.
Per rispondere, io faccio un passo indietro, torno un attimo alla consapevolezza, perché mi ricordo Umberto Eco che parlava tanti anni fa di guerriglia semiologica, cioè parlava di sedersi a fianco a ogni telespettatore e spiegargli quello che stava vedendo, perché non dobbiamo, appunto, anche in questo caso pensare che la mancanza di consapevolezza nasca con i media digitali, perché nasce con i mass media e con i media. In particolare per quanto riguarda il documentario, ma questo anche per cominciare a parlare di aziende, noi dobbiamo sempre ricordare che il documentario è prodotto da Netflix e Netflix è un diretto concorrente dei social media, così come le aziende dei editoriali che tendono a parlare molto dei rischi dei social media sono un diretto concorrente, cioè Google e Facebook hanno sostanzialmente distrutto e si sono appropriati del mercato pubblicitario digitale e non solo. E per darvi un'idea, in Italia una persona in media passa 6 ore usando media digitali di qualunque tipo, di queste 6 ore 3 sono passate in consumi simil televisivi. E quindi Netflix ha un diretto interesse a prendere ancora un po' più di tempo dagli altri che sono appunto sul mercato dell'attenzione contro di lui. Quindi sono 3 ore di televisione e 2 ore di social media e 1 ora a fare altro. Questo, quando parliamo di capire queste dinamiche, è sempre importante ricordarlo. Diego, volevi dire qualcosa?
No, mi faceva ridere pensando a questo, alle contraddizioni, che poi alla fine del documentario, che è tutto sulla profilazione occulta, Netflix chiude dicendo: ecco i film che ti consigliamo. Ma giustamente, in base ai tuoi gusti e al tuo profilo. È giusto, perché quello è il quadro nel quale operano.
Sì, ma Netflix è diventata famosa perché ha prodotto House of Cards incrociando i dati dei comportamenti dei suoi clienti, e quindi questo appunto per me è importante, perché noi tendiamo sempre a pensare che ci siano 60 milioni di italiani esperti di agenda setting, di come viene fatto un giornale, di come si scelgono le notizie, di come funziona la pubblicità, di che cosa fanno le relazioni pubbliche, e che siano ingenui solo quando si arriva al remarketing. Non è così, cioè persone molto colte non hanno idea che gli articoli dei giornali a volte dipendono anche da iniziative di comunicazione non del tutto pulite. Quindi la consapevolezza noi dovremmo cercarla su tutto il campo, non solo sul campo digitale. Però rispondo alla domanda con una cosa positiva che mi ha fatto molto piacere, perché io sono ormai 25 anni che cerco di spiegare alle aziende che online si sta come esseri umani, come persone e non come brand, e questa cosa qui vuole quasi sempre significa non cercare disperatamente di vendere qualcosa a qualcuno. Cioè Hugh MacLeod, che è un cartoonista americano che a me piace molto, dice: se la pubblicità, se qualcuno ti parlasse con una pubblicità, gli tireresti un pugno in faccia. Ecco, durante il lockdown io ho avuto tanti clienti, io lavoro molto nel turismo, che non avevano niente da vendere perché erano letteralmente chiusi e quindi non potevano vendere qualcosa, hanno accettato il mio consiglio di non sparire dalla situazione e hanno scoperto quello che io comunque gli dicevo da tanti anni, che se tu rimani e sei disponibile, umanamente disponibile, quando poi ricominci a vendere, le persone comprano molto più di prima, perché hanno capito che c'eri per loro anche se non c'era un interesse diretto. Ecco, questo per me è la sintesi di cosa vuol dire stare online come azienda.
Ma guarda, grazie per questo aneddoto positivo, perché noi in agenzia stiamo lavorando proprio su questo, cioè sul ripristino dell'attenzione sul purpose, sul perché le aziende fanno le cose, perché ci siamo resi conto che quando non puoi vendere prodotti, alla fine l'unica cosa che ti collega e ti connette ai tuoi pubblici è quello che rappresenti per loro, no? E quindi la forza della brand è la sua capacità di andare oltre i prodotti che vende e agganciarsi ai bisogni delle persone e anche con una sintonia e un'empatia così intangibile, ma che è importante tenere sempre presente. Grazie Mafe. A questo punto passo la parola sulle aziende, su come le imprese guardano all'uso delle tecnologie oggi. Ad Antonio, e mi piacerebbe riprendere il discorso con lui. Antonio.
Allora, di aziende per lavoro ne vedo, ma ne vedo con un'ottica giornalistica. Quello che è successo, che sappiamo tutti perché è stato detto, è diventato anche un po', oltre che un motto aziendale, credo sia stata Microsoft, l'amministratore delegato di Microsoft, a tirarlo fuori per primo, è che in 3 mesi abbiamo fatto una digitalizzazione che non avremmo fatto in 3 anni. E questo è successo però, secondo me, a tappe forzate, non necessariamente pianificate, non necessariamente volute, il che non è necessariamente un male, poi smetto di dire necessariamente, ma che ha un grande punto di domanda all'inizio. Da un lato il digitale chiede anche che ci sia una velocità nell'evoluzione, nei tentativi, perché il rischio nel digitale paga, perché se il costo è basso e se il rischio di aprire una nuova modalità, un nuovo strumento, un nuovo pensiero, una nuova strategia è basso, quando si vince molto, se si perde si chiude tutto e si è speso relativamente poco e diciamo scompare le sabbie del bit. Invece il problema che c'è di fondo, nonostante questa flessibilità, questa velocità, questo bisogno di essere agili per molte aziende, è stato arrivare ad affrontare il tema della digitalizzazione senza avere prima un pensiero, senza avere prima una propria voce, il che vuol dire, tradotto dal giornalistese, diciamo, avere capito quali sono i propri bisogni, avere una propria policy, una propria strategia. Perché quello che è successo nelle macchie di leopardo, diciamo quelle chiare, quelle dove le cose non vanno così bene, è che la digitalizzazione è avvenuta semplicemente inghiottendo degli strumenti venduti dal commerciale, dell'azienda tecnologica di turno, che contengono dei template, dei modelli preconfigurati. Questi modelli sono un po' come gli abiti prêt-à-porter, te li metti, però devi avere anche quel tipo fisico lì per riuscire a indossarli bene. E molte aziende invece stanno scomode perché non ci sono le aziende perfettamente uguali. Questo secondo me è il lato sul quale bisognerebbe riflettere, sul quale vanno aiutate le aziende di più a capire come sfruttare la tecnologia, cioè trovare quali sono i loro bisogni o riuscire a inventarsi dei bisogni da declinare poi negli strumenti che sono più opportuni, anziché sposare dei mondi, tutto Google, tutto Microsoft, tutto SAP, tutto quello che volete voi, tutto Oracle, per poi scoprire che stai scomodo dentro quella cosa che non ti fa fare quello che vuoi. Non aiutano in questo le visioni millenaristiche dei social date per esempio dal documentario di Netflix. Sono assolutamente d'accordo sulla rimessa in bolla che ha fatto Mafia di quali sono anche gli interessi di Netflix all'interno del sistema. Io aggiungo dal mio piccolo angolino di giornalista che il documentario che tutti abbiamo visto, di cui parliamo, è un persuasivissimo esempio di creative non fiction, ma sicuramente non è giornalismo, perché gli mancano proprio i numeri base. Manca il contraddittorio, mancano i numeri, mancano delle opinioni articolate. È un esercizio molto americano, se vogliamo, e molto accettabile, di libertà di opinione e persuasività, cioè la capacità di persuadere su una tesi. È un editoriale.
È un sasso nello stagno, sì, infatti, un editoriale, no, giusto. Giusto, ma tra l'altro rispetto alla preparazione delle aziende, mi piace ricordare che l'altro giorno Repubblica è uscita per la prima volta con un numero totalmente realizzato da casa, in smart working, da tutti, ma da tutti vuol dire non soltanto dai giornalisti, ed è ovvio, ma anche dai poligrafici. chi ha raccontato bene dopo l'editoriale di Maurizio Molinari che dava la notizia, c'è stato un articolo di approfondimento dove hanno descritto il processo dicendo che è stata avviata la rotativa da remoto con tutte le macchine automatiche. Questo a me ha colpito molto perché vuol dire essere pronti, cioè la pandemia accade, no? Shit happens, e tu sei già pronto e in poco tempo riesci a reagire in modo, come dire, progettuale e costruttivo. Quindi credo che anche questa tua riflessione sulle aziende che hanno fatto in fretta e quelle che invece sono più riflessive abbia bisogno di esempi così per capire come affrontare il futuro. Va bene, io chiuderei con l'opinione di Gianluigi, che da formatore, incontrando le persone vere sul tema delle aziende, ha sicuramente un'opinione, anche perché una delle sue attività è proprio la formazione in chiave aziendale.
Sì, Gianluigi. Grazie Diego. Allora, io direi che dal punto di vista proprio di quello che stavi dicendo, della resilienza, oserei dire, sul digitale, hai raccontato l'esempio di Repubblica, io posso dirti la mia esperienza, nel senso che a marzo io avevo 22 eventi, praticamente tutti in presenza, in azienda, in eventi, presentazioni di libri e tante altre cose, chiaramente con il paziente 1 di Codogno e 2-3 giorni dopo è saltato praticamente tutto. Al di là della situazione non bellissima, però c'è stato subito l'esigenza da parte mia, da parte di molti clienti, da parte di molti colleghi di reinventarsi e capire come il digitale, che viene appunto visto da dei social dilemma ma non solo come il problema, invece potesse essere la vera soluzione. E da questo punto di vista è stata una soluzione per tante aziende, tante realtà, tanti professionisti. Per carità, il barista non riesce ad avere una resilienza digitale, però tante altre realtà, un 20-30% del mercato, per esempio, è andato a migliorare quest'anno. Ma io voglio partire da una citazione come ha fatto Maffe. Io cito Harari. Harari credo che sia uno dei più grandi geni della nostra epoca, quello che ha scritto Sapiens, quello che ha scritto Homo Deus. E lui diceva, sostanzialmente, gli uomini sono i migliori a inventarsi dei mondi e tra le altre cose si sono inventati gli stati, il denaro, i confini e tante altre cose si sono inventati le aziende. Cioè una SPA, una SRL, siamo noi che andiamo di fronte a un notaio, ci mettiamo in quattro di fronte a un notaio e facciamo finta che da quel momento lì esista una SRL. Ma la SRL non esiste, cioè la SRL non so, un'azienda non sono i capannoni e gli uffici. Una azienda sono le persone. Le persone che stanno all'interno dell'azienda sono tutto quello che conta. Nel momento in cui però queste persone tu le chiudi in casa o comunque gli metti dei paletti, giustamente per via della pandemia, che cosa possono fare queste persone? Continuare nelle relazioni ma a distanza. Ecco, tutto questo è stato trasferito in ambito business, in ambito commerciale, in ambito marketing, con il cosiddetto social selling. Il social selling che non vuol dire vendere online. Come diceva Maffe, se io ti parlassi come parla una pubblicità, mi daresti un pugno in faccia. Ed effettivamente è così. Invece fare social selling vuol dire coltivare, posizionarti, coltivare le relazioni. Un sacco di aziende hanno scoperto il social selling, qualcuno c'era già arrivato, anche se a spizzichi e bocconi, adesso è diventata la priorità di tanti. Posso portare l'esempio di un'azienda del Nord-Est che si occupa di ventilazione industriale, oppure un'altra ancora che fa le materozze. Io non sapevo neanche cosa fossero le materozze e sono praticamente degli stampi per fare altri stampi di acciaio. Hanno 14 clienti in Italia, 140 nel mondo, hanno deciso di formare la loro forza vendite sul social selling per trovare eventualmente nuove opportunità a partire da LinkedIn. Ma questo stando tutto sul divano di casa. Questo è una cosa dalla quale secondo me non si torna più indietro, nel senso che le aziende hanno scoperto che davvero si può fare lo smart working. Ha ragione Antonio quando dice è stato una, diciamo, digitalizzazione di 3 anni in 3 mesi a tappe forzate, però intanto l'abbiamo fatta e su alcuni pezzi non si torna più indietro. Io, quando mi chiedevano di andare a Roma per 2 ore a fare formazione, io prendevo il mio bel Frecciarossa e ci mettevo 7 ore di viaggio per fare 2 ore di formazione. Non ci vado più, lo dico agli amici a casa, non vengo più a Roma per 2 ore. Ciao!
Bellissimo, bello, bellissimo esempio ed è vero, insomma, alla fine i grandi cambiamenti accadono anche in modo disruptive e lasciano una scia sulla quale costruire una nuova normalità che non è quella di prima, è nuova. Quindi su questo credo che possiamo chiudere questa puntata. che ha toccato il tema della tecnologia molto digital, insomma, sullo spunto del social dilemma. Io ringrazio i nostri tre ospiti, ma Fede Baggis, digital strategist, Antonio Dini, giornalista, Gianluigi Bonanomi, formatore, ci hanno portato tre angolazioni, tre punti di vista differenti che mi piace guardare in modo unitario in questo quadro che si è creato oggi. Bene, io do appuntamento a tutti a mercoledì prossimo con un altro tema, con un'altra puntata di Restart TV che potete comunque vedere nei prossimi giorni su YouTube e su Facebook di Bpress. Grazie a tutti, alla prossima.